Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Europa pesante in borsa sulla scia dei dazi americani, la peggior settimana dal 2022, piazza affari impicchiata meno 5%. Von der Leyen da Samarcanda annuncia investimenti europei in Asia per 12 miliardi. Intanto la Cina ricorre contro i dazi all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Giorgia Meloni preoccupati ma senza allarmismi. L'Europa, dice, pensi a sospendere il Green Deal del settore auto. Tragedia in Trentino, un 19enne ha ucciso il padre a coltellate per difendere la madre dall'ennesima aggressione. Calcio Serie A al via oggi con la gara dell'anticipo alle 20.45 Genoa-Udinese. Formula 1, la McLaren vola anche a Suzuka, ma la Ferrari c'è. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, prosegue l'effetto dazi americani sui mercati che sono decisamente in ribasso. L'Europa, anche l'Asia questa mattina, dopo la chiusura ieri con un quasi meno 4% della borsa americana Wall Street, l'unica eccezione è la borsa di Mosca, che è in forte rialzo. La peggiore in Europa è proprio Piazza Affari, che cede oltre il 5%. Intanto, parlando da Samarcanda, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia un pacchetto di investimenti importanti in Asia centrale, proprio come forma di diversificazione rispetto agli Stati Uniti. Sentiamo.
Non si ferma l'ondata di vendite sui mercati azionari, in preda al panico per i rischi sistemici sul commercio mondiale innescati dai dazi di Trump. L'Europa accentua le perdite sulla scia del tonfo di Wall Street di ieri. La peggiore è Milano, meno 7% a metà seduta, meno 11% in due giorni, con le banche al top dei cali. Francoforte e Parigi cedono oltre il 4% e i futures segnalano nuova pesante apertura negativa a New York. Il prezzo del petrolio crolla a $62 il barile. La Cina ha annunciato immediate ritorsioni, imporrà tariffe aggiuntive del 34% pari a quelle imposte da Trump sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile e farà ricorso al WTO. L'Europa punta per ora sui negoziati. Il commissario al commercio Šefčovič ha annunciato una videochiamata già oggi con la Casa Bianca per esplorare il modo migliore, dice, di uscire da questa fase inutile e dolorosa, affrontando le legittime preoccupazioni di entrambe le parti. Prossima settimana il Consiglio europeo per decidere il da farsi se i negoziati non decollano. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Preoccupazione ma senza allarmismi, così la Premier Giorgia Meloni commenta l'introduzione dei dazi americani. L'export verso gli Stati Uniti, dice Meloni, vale il 10% del totale. Poi la Premier italiana pensa all'Europa, dice andrebbe sospeso il Green Deal del settore dell'auto, un settore colpito dai dazi. Sentiamo.
Da Ortona Giorgia Meloni torna sui dazi americani. Sono preoccupata ma nessun allarmismo, ripete la Presidente del Consiglio, che la prossima settimana incontrerà le imprese per valutare l'impatto delle misure annunciate da Trump. Meloni si rivolge anche all'Europa proponendo interventi a sostegno del settore auto e una deroga al patto di stabilità.
Forse dovremmo ragionare di sospendere le norme del Green Deal relativi al settore dell'automotive. C'è un tema aperto rispetto al patto di stabilità, c'è una norma che si chiama clausola generale di salvaguardia che prevede una deroga al patto di stabilità, forse dovremmo ragionare di quello.
Sempre dal governo, il ministro degli esteri Tajani sostiene che con la trattativa tra Europa e Stati Uniti si potrebbe arrivare ad un dimezzamento dei dazi. Le opposizioni invece attaccano Meloni accusandola di essersi fatta trovare impreparata. Il governo spagnolo ha già annunciato un piano da 14 miliardi per sostenere le sue imprese, sottolineano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E tanto gli scossoni provocati dall'amministrazione Trump non si limitano alla questione dei dazi. C'è anche il direttore del National Security Agency, Timothy Hogue, che è stato licenziato ieri dal presidente Trump. Licenziata anche la numero due, che si chiama Wendy Noble. Secondo il New York Times, all'origine di questa decisione ci sarebbe l'attivista e cospirazionista di estrema destra Laura Loomer, che avrebbe chiesto di licenziare i vertici della National Security Security. Ha scritto su X: la Lohmer, Hoog e Noble hanno dimostrato slealtà nei confronti del presidente, ecco perché sono stati licenziati. Ma e intanto c'è da rendere conto anche del meeting dei ministri degli esteri della NATO, dei paesi NATO, con anche il segretario di Stato americano Mark Rubio. Si sta chiudendo in questi minuti il vertice, c'è l'attesa per le dichiarazioni di Rubio. La NATO, naturalmente, la spesa militare e la situazione in Ucraina al centro di questo vertice. Ci aggiorna Laura Bettini. Buongiorno Laura.
Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. La questione dei dazi però ha fatto irruzione anche nella conferenza stampa del segretario generale della NATO Rutte, che è ancora in corso. Perché? Perché tanti hanno voluto chiedere tra i giornalisti in sala come può la NATO, ma gli Stati Uniti in primis, conciliare la richiesta di una maggiore spesa per la difesa con l'imposizione di dazi così pesanti anche agli alleati, che mandano in crisi o comunque rischiano di mandare in crisi le economie degli alleati, e quindi in modo da non soddisfare, diciamo così, le richieste di quel 5% di PIL che ancora una volta ieri gli Stati Uniti hanno fatto presente, insomma, come desiderio di spesa da parte degli alleati. Per il resto, qualche notizia che giunge anche dalle parole di Mark Rutte: si è discusso molto ovviamente del riarmo dell'Unione Europea, del sostegno e della solidarietà che è stata ancora una volta assicurata alla Ucraina. Francia e Gran Bretagna si sono ancora una volta dette pronte a farsi carico della sicurezza ucraina quando sarà l'ora, se arriverà la pace, che però ancora appunto stenta a decollare. Come sappiamo, Trump è molto ottimista, lo sembrano assai meno tutti i ministri che sono intervenuti a Bruxelles a questa ministeriale NATO. È tutto per il momento.
Grazie Laura Bettini. Adesso restiamo all'estero e facciamo il punto anche sull'altro conflitto, quello in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha annunciato una nuova offensiva militare su Gaza. Nei territori della striscia da un mese non entrano aiuti umanitari, la popolazione già allo stremo è costretta tra l'altro a continui spostamenti a causa degli ordini di evacuazione dell'esercito israeliano.
Circa il 65% del territorio della striscia è inaccessibile alla popolazione per ordine militare israeliano, è quanto emerge da un report delle Nazioni Unite, un dato che arriva mentre continua l'esodo dei palestinesi da Rafah nel sud di Gaza, dove Israele ha annunciato di voler creare un nuovo corridoio militare. Nei territori da oltre un mese non entrano aiuti, la popolazione è stremata mentre si intensificano gli attacchi israeliani. In uno di questi è stata colpita una scuola usata come rifugio. Sono morte 27 persone, 18 erano bambini. Attacchi si segnalano anche in Siria. All'alba un raid israeliano ha ucciso 3 persone a Sidone. Secondo Israele si tratta di un membro di spicco di Hamas e i suoi 2 figli adulti. Nello Yemen i raid americani contro le postazioni Houthi avrebbero invece provocato il ritiro dal paese dell'Iran. Una notizia che il presidente americano Trump ha commentato sui social chiedendo a Teheran negoziati diretti sul nucleare. L'ONU parla invece di possibile crimine di guerra per l'attacco israeliano contro ambulanze in cui martedì scorso sono stati uccisi 15 operatori umanitari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca che ci porta in Italia, però a questo punto un uomo di 46 anni di origine bosniaca è stato accoltellato nella notte dal figlio di 19 anni in Trentino. Il ragazzo sarebbe intervenuto per difendere la madre che stava subendo l'ennesima aggressione da parte del marito.
Ha ucciso il padre per difendere, ha raccontato la madre, dall'ennesima aggressione. È successo in un appartamento di Mezzo Lombardo, in Trentino. L'omicidio è accaduto stanotte. La vittima è Simeon Panik, un uomo di 46 anni, di origine bosniaca. Secondo le prime informazioni, ad ucciderlo con una serie di coltellate è stato il figlio Bonjan, di 19 anni, stanco di assistere ai continui maltrattamenti dell'uomo nei confronti della donna. Il ragazzo, dopo l'assassinio, non si è allontanato da casa, dove poi è stato arrestato. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e del nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo in provincia di Napoli, dove due persone sono state arrestate, per l'esattezza a San Giuseppe Vesuviano, per l'esplosione di un'abitazione adibita abusivamente a fabbrica di fuochi d'artificio ad Ercolano, esplosione che era avvenuta il 18 novembre scorso e nella quale hanno perso la vita tre giovani.
Omicidio volontario con dolo eventuale, fabbricazione di esplosivi non convenzionali e non riconosciuti di tipo pirotecnico e sfruttamento di manodopera in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono le accuse della Procura di Napoli nei confronti di due persone, di cui una già in carcere destinataria di una ordinanza di custodia cautelare per l'esplosione avvenuta il 18 novembre scorso a Ercolano che provocò la morte di due sorelle di 26 anni e di un ragazzo diciottenne. Le vittime lavoravano in nero in un'abitazione in cui illecitamente e senza alcuna autorizzazione era stata allestita una fabbrica per la produzione di fuochi d'artificio utilizzando materiale esplosivo non convenzionale. I carabinieri, 8 giorni dopo la tragedia, avevano già fermato un uomo tuttora in carcere per gli stessi reati contestati alla persona arrestata oggi perché risultata essere nella disponibilità del materiale ritrovato nella parte dell'immobile non distrutta dalla deflagrazione e consapevole della loro illecita destinazione. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
13, 11 minuti e 30 secondi, siamo allo sport con il calcio, la Serie A che riparte con l'anticipo questa sera, ma anche le prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio, allora se vuoi partiamo da qui perché sono notizie di giornata, ovviamente causa fuso orario si è corso nella notte prima mattina e con il verdetto che ci aspettavamo, cioè le McLaren che volano anche nelle libere, però le Ferrari che comunque tengono il passo, che reggono con il quarto tempo di Lewis Hamilton, un po' più indietro Leclerc, ma la griglia di partenza si definirà domani mattina alle 8, quindi sono solo indicazioni. Le indicazioni appunto sono queste: un circuito molto difficile, quello di Suzuka, conferma il predominio McLaren, una Ferrari che manda qualche lampo di speranza. Le sorprese di giornata sono state Hajar e Lawson con le Racing Bull, le sorelle minori delle Red Bull, che hanno fatto terzo e quarto tempo e quindi sono andati davvero molto forte. Quanto al weekend del calcio, sai che in America c'è la March Madness, no? Le finali del campionato universitario di basket americano che coinvolgono milioni, miliardi di persone in tutto il mondo. Nel nostro campionato c'è la April Madness, perché sarà un weekend lungo di grande interesse, che comincia stasera con una partita tra due squadre che stanno bene e sono Genoa e Udinese 20-45, ma non rischiano più alcunché queste due. E poi abbiamo un sabato sera, una domenica sera, cominciate a prendere nota, perché alle 18 di domani Parma-Inter e alle 20.45 Milan-Fiorentina. Domenica stessa ora 18 per Atalanta-Lazio, 20.45 per Roma-Juventus e poi lunedì 20.45 Roma-Napoli. Insomma, guardate la classifica e capite l'importanza di questi confronti che riguardano sia lo scudetto che la zona Europa, la zona Coppe. Quindi un weekend di grandissimo interesse è quello che ci aspetta.
Grazie Carlo, ti seguiamo Ciao. Più tardi con tutti i convocati naturalmente per il racconto della giornata sportiva. Lunedì Bologna-Napoli, naturalmente lapsus di Carlo, non c'entra la Roma che gioca domenica sera con la Juventus. Ci fermiamo per il primo break alle 13.14 minuti, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Europa pesante in borsa sulla scia dei dazi americani. Piazza Affari affonda meno 7%. Ursula von der Leyen dall'Uzbekistan annuncia investimenti per 12 miliardi europei in Asia. E intanto la Cina ricorre all'Organizzazione Mondiale del Commercio proprio contro i dazi, mentre Giorgia Meloni ha dichiarato che sì, il governo italiano è preoccupato, ma senza allarmismi. Tragedia in Trentino, un 19enne ha ucciso il padre a coltellate per difendere la madre dopo l'ennesima aggressione. Serie A oggi al via con la partita dell'anticipo, alle 20.45 si gioca Genoa-Udinese. A Allora, eccoci qua, 13:17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, Effetto Giorno, 349-238-6666, se volete scrivere per commentare le notizie di oggi. Dunque, sarà un fine settimana di manifestazioni sul tema della guerra, del riarmo, manifestazione sabato contro il riarmo per la pace, manifestazione domenica invece per l'Europa, una riedizione della manifestazione per l'Europa che era stata convocata già qualche tempo fa da Michele Serra, ma insomma, iniziative che sì, riguardano il centrosinistra, se vogliamo, perché la manifestazione contro il riarmo che sta procedendo a tappe forzate, vogliamo dire così, in Europa, è convocata dal Movimento 5 Stelle, ma in realtà è un tema trasversale alla politica italiana. Basta guardare il voto che c'è stato due giorni fa al Parlamento europeo, si votava la relazione di politica estera e di sicurezza comuni, dove si ribadiva il sostegno europeo all'Ucraina, compreso l'aiuto militare, ma poi c'erano dentro anche i piani per le emergenze, il famoso kit di sopravvivenza e anche un emendamento che sdoganava, come richiesto dai paesi baltici, l'uso delle mine antiuomo, le armi, le bombe a grappolo, armi che sono al bando per motivi umanitari, quindi una nuova accelerazione dell'Europa su questo versante. Bene, non soltanto la maggioranza si è divisa con Forza Italia che ha votato a favore, Fratelli d'Italia che si è astenuta, la Lega che ha votato contro. Dunque l'Italia, il governo italiano su questo non ha una posizione precisa, anche l'opposizione si è divisa, il Partito Democratico ha votato a favore, il Movimento 5 Stelle ha votato contro. E allora Flavio Lotti, presidente della Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, che promuove la marcia per la pace tutti gli anni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prendiamoci qualche minuto per ragionare su questo tema in vista di questa manifestazione di domani, che sì, è stata convocata dal Movimento 5 Stelle, ci sono degli altri partiti che aderiranno, l'Alleanza Verdi e Sinistra, ci saranno leader come Fratoianni e Bonelli, ma è anche una manifestazione a cui poi hanno aderito tutta una serie di associazioni della società civile, così si dice, dall'Arci a voi, alle ACLI, eccetera. Qual è la piattaforma di questa manifestazione, Lotti?
Diciamo che l'obiettivo di questa manifestazione è quello di suonare un po' la sveglia. Domani è anche una giornata particolare, perché domani il mondo celebra la giornata internazionale della coscienza, promossa dall'ONU 5 anni fa, e credo che mai come oggi ci dobbiamo domandare dove abbiamo messo le nostre coscienze, dove sono finite le nostre coscienze. E quello di domani è una nuova prima iniziativa per cercare di aiutare tutte le persone, i cittadini, ad aprire gli occhi di fronte a una realtà che è davvero pericolosissima. Perché qui, se uno dice riarmo, pensa a degli oggetti, pensa a delle bombe, pensa a delle fabbriche, pensa a delle stragi forse, ma in realtà qui stiamo parlando del nostro futuro, stiamo parlando di una guerra nella quale siamo ormai precipitati. Certo, non lo percepiamo, però abbiamo la Presidente dell'Unione Europea, la von der Leyen, che dice che siamo in guerra e che la nostra economia deve diventare una economia di guerra. E mi sembra, ecco, questa è la riflessione che voglio condividere, che non ci sia ancora una reazione adeguata. Ecco, la guerra in questo caso non è uno spettro lontano che riguarda qualcun altro, qui ci si sta avvicinando terribilmente, sta modificando, anzi direi ci sta impoverendo. E anzi direi che di guerre ce ne stanno talmente tante oramai che si finisce solo per pensare alla guerra e alle risposte, alle ritorsioni, la guerra sui dazi, allora che cosa facciamo? Anche noi una rappresaglia, questa è la parola che ha usata la von der Leyen l'altro giorno, insomma, io credo che dobbiamo spezzare questo schema di guerra, dobbiamo uscire da questo schema di guerra e ricominciare a lavorare per la pace, che è una cosa molto diversa.
Certo. Senta Lotti, domenica dicevo ci sarà la manifestazione invece per l'Europa, una riproposizione della manifestazione dove ci saranno altri, diciamo, componenti anche politiche, sempre del centrosinistra, ma insomma non solo, per chiedere più presenza dell'Europa, con all'interno divisioni tra chi in qualche modo sostiene il riarmo o quantomeno un riarmo però che sia europeo per davvero, quindi più che un riarmo un efficientamento della spesa militare che è già alta dell'Europa. Le chiedo, com'è che siamo passati da un'Europa a cui si chiedeva interventi diplomatici in questi 3 anni a un'Europa che invece adesso, forse spiazzata dalla posizione della Casa Bianca con Trump, ha un'Europa tutta schiacciata solo sulla questione del riarmo?
Ma allora, intanto una piccola precisazione, la manifestazione di Bologna è un'altra manifestazione importante per un'Europa di pace, e noi abbiamo aderito anche a quella manifestazione perché mette al centro la volontà di contribuire alla costruzione di un'Europa migliore e non assistere alla sua distruzione. Questo intanto è un punto importante. Come siamo finiti in questa situazione? Siamo finiti così perché abbiamo disimparato che cos'era la pace e cosa voleva dire lavorare per la pace. Lavoro per la pace è una cosa quotidiana che deve essere fatta a tutti i livelli, e noi oggi abbiamo quelle istituzioni che erano state create 80 anni fa proprio per impedire che le future generazioni dovessero ripagare il costo della guerra, orribile, orrendo della guerra. Ricordo quasi 80 milioni di morti in 2 guerre mondiali, insomma, che abbiamo avuto, che abbiamo generato e che abbiamo avuto in Europa. Insomma, oggi purtroppo non sappiamo più quello che deve essere fatto, e per questo c'è grande confusione, ma anche per questo abbiamo bisogno di ritornare a riscoprire la responsabilità della pace. La pace non può essere delegata, ci abbiamo un ruolo tutti quanti noi, persone, giovani, imprenditori, lavoratori, i rappresentanti delle istituzioni, c'è un ruolo per tutti, e qui o andiamo a riscoprire che la responsabilità, che non può essere delegata, ecco, la costruzione della pace. Certo, noi abbiamo bisogno di un esercito europeo, io ne vorrei uno solo anziché 27.
Ecco, questo credo che lo pensiamo quasi tutti. Senta, Lotti,
non c'è dubbio.
L'ultima cosa che le voglio chiedere, ritornando proprio un pochino all'Europa, no? Da cui lei accennava proprio adesso, dicevamo, insomma, il governo italiano, la maggioranza italiana ha votato in 3 modi diversi. Forza Italia si ha votato a favore della mozione di politica estera, Fratelli d'Italia si è astenuta, la Lega è contraria. La Lega condivide molte delle posizioni che saranno espresse, anche se non sarà la manifestazione di domani. Le chiedo, insomma, che posizione dovrebbe avere l'Italia a Bruxelles secondo voi?
Io penso a Sandro Pertini, penso ad un presidente della Repubblica che nel 1979, quando ha fatto il suo giuramento ed è diventato presidente della Repubblica, ha detto una cosa molto chiara: l'Italia deve lavorare per portare la pace in tutto il mondo. La posizione dell'Italia oggi deve essere questa. Noi non abbiamo nessuna possibilità. Se anche noi decidessimo di riarmarci, buttando tutti i nostri soldi sulle armi anziché sugli ospedali, sulle scuole, sulla formazione, sulle imprese, sulla prevenzione delle prossime catastrofi ambientali, se anche noi facessimo una cosa del genere, finiremo per perderla la guerra. Perché i cosiddetti nostri nemici ne hanno già molte di più di noi. Quindi è una strada che ci può portare soltanto a sbattere. Abbiamo bisogno di cambiare quella direzione. So che Tutto questo può sembrare utopia perché siamo dentro al ciclone delle guerre, non della guerra ma delle guerre, ce ne sono tante che si sommano, e per questo motivo io credo che la politica debba ritornare a prendere in mano il futuro del nostro paese, il futuro della gente, insomma. Chiaro. E deve ricominciare a mettere al centro i bisogni essenziali, che oggi, quali sono le necessità delle persone. Io posso immaginare che ci sia un pericolo di essere attaccati, non lo so, qualcuno me lo deve anche spiegare, diciamo, chi è che oggi ci sta minacciando, ma io vorrei dire oggi dobbiamo preoccuparci della prima di tutto della sicurezza delle nostre frontiere, o dobbiamo preoccuparci della sicurezza di tutte le persone che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro, che non trovano un posto in ospedale se ne hanno bisogno, o dei giovani che non riescono a trovare un futuro a casa nostra e vogliono andare a scappare.
Mi fermerei qua. Flavio Lotti, lo ringrazio, presidente, lo ricordo, della Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace. Le minacce, per rispondere, diciamo, non io, ma insomma, in termini proprio di cronaca, a quello che diceva Lotti, le minacce purtroppo non mancano. C'è una guerra in corso di aggressione della Russia all'Ucraina, ma insomma è inutile che lo si ripeta. Ci sono i paesi, le opinioni pubbliche dei paesi baltici che si sentono minacciate da questa stessa minaccia russa. In ogni caso è possibile, è giusto anche prendersi del tempo e dello spazio per ragionare invece su concetti di pace, come abbiamo fatto adesso, come avverrà nella manifestazione di domani, insomma, ognuno poi con le sue idee su tutti quegli altri temi che non siano, insomma, la questione del riarmo e della pace. Va bene, adesso invece 13:27, ci prendiamo un minuto per parlare del sistema sanitario e, diciamo, di un altro punto di crisi sollevato da, questa volta, da un report del sindacato degli infermieri Nursing Up. Nel 2024 20.000 tra infermieri, ostetriche e altri professionisti hanno lasciato il sistema sanitario nazionale, un numero che è triplicato rispetto all'anno precedente. Non sono prepensionamenti, non sono pensionamenti, è gente che si dimette, forse vanno a lavorare nel privato, ma insomma lasciano il sistema per tutta una serie di questioni di cui abbiamo parlato tante volte. Antonio De Palma, presidente Nursing Up, spiega alcune delle cause di queste dimissioni. Al microfono di Rosanna Magnano.
Già nel 2024 oltre 20.000 professionisti sanitari ormai hanno lasciato il sistema sanitario. Questo è un dato impressionante perché parliamo di un triplicarsi rispetto al 2023 ed è un vero e proprio esodo. Quello che ci preoccupa ora è soprattutto la fuga dal centro e dal nord verso il sud e la scelta crescente da parte dei nostri professionisti di svolgere attività privata. Il pubblico impiego viene a perdere la stragrande maggioranza dei professionisti sanitari.
Nelle regioni del nord che cosa sta accadendo esattamente?
La maggior parte dei professionisti dal nord tornano al sud perché lo stipendio non li fa vivere dignitosamente al nord. Siamo sull'orlo della soglia di povertà, con la differenza che al sud, aiutati da famiglie, possono in qualche maniera sbarcare il lunario. Ma attenzione, perché il fatto grave è che non solo vanno via dal nord, vanno al sud, ma la maggior parte addirittura decide di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale per dedicarsi all'attività privata.
Che cosa chiedete alla politica?
Occorre creare condizioni economiche idonee. I nostri professionisti non sono opportunamente valorizzati nell'organizzazione. Noi riteniamo che la condizione infermieristica italiana è anche figlia di una mancanza di spinta strategica da parte degli organismi come l'Ordine Nazionale, la ZANOPI, e che a nostro avviso dovrebbe avere un ruolo anche più attivo.
Insomma, non vorrei fare del facile populismo, però mettendo insieme le due cose è abbastanza chiaro, insomma, prima di lanciare una spesa militare che già abbastanza alta in Europa rispetto alla grande minaccia che è quella della Russia, basta guardare le cifre, efficientiamo questa spesa, spendiamo meglio e teniamoci qualcosa da investire nel welfare e nel sistema sanitario nazionale se vogliamo continuare a tenerlo in piedi. Mi sembra abbastanza una richiesta che non è tacciabile di populismo, ma proprio di logica quasi, no? Di buon senso e di buona amministrazione. Quindi invece adesso ci prendiamo un altro minuto per un tema molto molto più leggero, perché è un rapporto che arriva da Isnart Legambiente che parla del turismo in bicicletta, un settore che cresce moltissimo in Italia. Oggi è venerdì, c'è bel tempo, quindi chissà. nel 2024, 89 milioni di presenze legate al cicloturismo, un giro d'affari di quasi 10 miliardi di euro che raddoppia rispetto all'anno precedente. Rapporto viaggiare con la bici 2025, Paolo Bulleri, Centro Studi Ricerche Isnaret, al microfono di Alessandra Schepisi.
Ultimamente stiamo mettendo a fuoco quanto il cicloturismo stia diventando anche uno strumento di nuova imprenditorialità, di rilancio economico di tante aree interne del paese. Penso per esempio a aree anche del meridione, la Sicilia, la Calabria, che trovano appunto in questa offerta un motivo anche, abbiamo detto, proprio di restanza economica per tanti nuovi imprenditori che stanno affrontando questo nuovo mercato, e che è importante perché diventa anche un'occasione di, oltre che di rilancio delle aree interne, di allungamento della stagionalità turistica e soprattutto anche flussi, diciamo, in aree meno battute del paese, che combattono quelli che possono i fenomeni di overtourism che vediamo sempre più diffusi nel paese.
Va bene, dicevamo che c'è il sole, c'è il bel tempo, è un'occasione per andare a fare un'escursione in bicicletta. Questi i dati della Isnaret Legambiente nell'ultimo rapporto Viaggiare con la bici 2025 di Alessandra Schepisi. Era l'intervista, noi ci fermiamo per il break, ritorniamo e come ogni venerdì a quest'ora tentiamo di raccontare una cronaca fatta anche di buone notizie con la classifica. Tra poco.
Effetto giorno.
Oh, allora vorrei chiarirlo, non è che sono notizie inventate da noi, queste sono notizie vere, che in genere non scalano sicuramente la classifica dei notiziari, dei telegiornali o della nostra attenzione, ma che noi ci prendiamo invece la briga di recuperare, di ricapitolare per, cioè, così fornire un quadro più equilibrato della settimana in chiave positiva. Sesto posto, cominciamo così. La Valle d'Aosta diventa la prima regione d'Italia che metterà a disposizione gli assorbenti gratuiti a tutte le studentesse delle scuole superiori del territorio. L'assessore Jean-Pierre Guichardat ha detto, ricordato, insomma, lo faremo anche alle scuole medie. A chiedere i distributori erano stati gli studenti stessi che si erano espressi in questo senso. Il problema della povertà mestruale affligge un gran numero di studentesse ancora non economicamente sufficienti. Ricordiamo anche che il primo paese al mondo a fare una cosa del genere è stata la Scozia, poi Regno Unito e Danimarca si sono mosse sulla stessa direzione. Insomma, consideriamolo un contributo sociale alla natalità, se volete, un sostegno economico alle giovani donne, future madri. Quinto posto. Che altro, questa sarà una buona notizia, una bella notizia di carattere astronomico. Ci piace segnalare questo genere di cose. La sera del 5 aprile, guardando il cielo, ci sarà uno spettacolo particolare che è il cosiddetto bacio Luna-Marte, una congiunzione della Luna con Marte, con anche delle altre luminosissime stelle. Adesso siamo di fretta, non c'è tempo di dirlo. Alle 21 di sabato dovete mettervi a guardare il cielo, come sempre recuperando prima una mappa del cielo in modo da avere chiaro quello che bisogna cercare di vedere a occhio nudo. Quarto posto, una notizia che riguarda la salute, una scoperta scientifica. Non ci sono cure in vista, vado veloce perché siamo già un po' in ritardo, ma insomma, una pubblicata sul Cancer Research, prima firma una italiana, una ricercatrice, Claudia Tonelli, parliamo comunque di un laboratorio di ricerca americano che ha scoperto come rallentare la crescita del tumore al pancreas, uno dei più aggressivi. C'è dietro un gene che è associato a questa malattia, c'è un farmaco, ma c'è anche una tempistica di diagnostica molto molto anticipata. Intanto, terzo posto, prendiamoci il fatto che la speranza di vita in Italia è cresciuta di 5 mesi nel 2024, siamo a 83,4 anni nel nostro paese, e ditemi voi se non è una buona notizia. Al primo posto però della classifica c'è una sperimentazione che prende il via in campo energetico, prende il via nel nostro paese, in Italia, riguarda l'energia solare, mutui a tasso agevolato per chi vuole installare pannelli fotovoltaici all'interno di comunità energetiche rinnovabili, una cosa che già avviene in Italia spesso in piccoli comuni, questa volta a Milano. Quindi sbarca questa possibilità nella capitale del Nord. Cerchiamo di fare il punto con il docente del Politecnico e presidente della comunità energetica Cercami Solidale, Filippo Bovera. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, prima di tutto, questo è un modo diverso per provvedere al fabbisogno energetico con energie rinnovabili, perché c'è anche un discorso sociale. Giusto una parola su che cosa sono le comunità energetiche, poi raccontiamo di questa iniziativa a Milano.
Certamente, allora le comunità energetiche sono un mezzo sostanzialmente per promuovere una transizione energetica dal basso, che dovrebbe permettere quindi di condividere energia rinnovabile, diciamo principalmente prodotta da impianti fotovoltaici, tra chi la produce e chi la consuma. Entrambi i soggetti possono essere, diciamo, di piccole dimensioni rispetto a quelle solite, ecco, a cui siamo abituati.
Allora, intanto tenete conto che secondo gli ultimi dati Eurelectric, a marzo 2025 l'energia solare ha contribuito al 10,75% del fabbisogno del mix elettrico, quindi quasi l'11%, contribuendo, dato in crescita, a far abbassare il prezzo dell'energia elettrica, quindi stiamo parlando di cose reali. Allora, professor Bovera, chi può candidarsi a Milano per queste comunità energetiche di cui parliamo?
Allora, in realtà si possono candidare tutti, quindi cittadini, imprese, organizzazioni, basta avere un contatore sul territorio della città di Milano. Per farlo è molto semplice, bisogna andare sul nostro sito che è www.cercami.info e c'è un tasto per partecipare, si compila un modulo di preadesione e lo si invia.
Perfetto, allora la novità intanto di questa iniziativa, sono progetti lunghi, non è che sono cose che nascono da un giorno all'altro, è la firma di un accordo tra voi, la Banca Etica, che fornirà condizioni, diciamo, agevolate dal punto di vista finanziario, perché c'è da fare un investimento, e poi c'è anche un fornitore di energia elettrica etico anche lui, no? Quindi partiamo dalla firma di questo accordo anche.
Sì, esatto, abbiamo appena firmato e abbiamo appena dato comunicazione della firma di una convenzione con Banca Etica. Principalmente l'obiettivo è dare uno strumento finanziario, quindi agevolare l'accesso a un mutuo per chi volesse investire in un impianto fotovoltaico, come ho detto prima, cittadini, imprese e organizzazioni. Dopodiché l'accordo prevede anche altre tipologie di agevolazioni come anticipo credito o prestiti in forma agevolata, però il cuore è sicuramente un tasso agevolato per i mutui per questo tipo di finanziamenti.
Ecco, allora, cioè, sul come funziona la comunità energetica rinnovabile è un po' complicato, ma insomma ci sono dei pannelli solari che producono un'energia che mettiamo sul tetto di una scuola, questa energia contribuisce ad abbassare la bolletta della scuola che utilizza questa energia, ma poi una parte va anche all'interno della comunità energetica, ci sono degli incentivi, quindi può andare a chiunque si attacca a questa rete. Professor Bovera, quali sono i vantaggi, no? Perché entrare in una comunità energetica, per esempio, oggi a Milano?
Allora, il principale vantaggio sicuramente è contribuire a una transizione energetica equa e che parte dal basso, perché noi abbiamo scelto come comunità energetica di avere un imprinting solidale, quindi di reinvestire l'incentivo che riceviamo per iniziative di carattere sociale e solidale che abbiano un impatto sui territori che maturano questo incentivo e che quindi producono questa energia rinnovabile. In generale però abbiamo previsto anche altri servizi, altri vantaggi. Il principale che stiamo proprio definendo e di cui daremo l'annuncio con quel fornitore etico di energia di cui parlava prima, è la possibilità per il cittadino di avere accesso al prezzo dell'energia più basso di quello di mercato, come ha detto lei bene prima, al prezzo dell'energia di un impianto fotovoltaico e di quell'impianto che appartiene alla comunità energetica e da cui quindi io posso prendere questa energia a basso costo.
Ecco, cosa che tra l'altro non è scontata. Ricordiamo che i quartieri interessati per ora sono Niguarda, Città Studi, Bovisa e Chiaravalle, però lei mi spiegava, professor Bovera, che insomma questa cosa poi potrebbe anche estendersi, cioè riguardare un pochino tutti i cittadini di Milano.
È corretto. Una volta che viene inviata la preadesione, chi l'ha inviata poi riceverà a tempo debito, adesso spiego quando, una mail che lo inviterà a completare l'adesione. Quando arriva questa mail? Quando la configurazione, se vogliamo, il quartiere viene attivato, e quando un quartiere viene attivato, quando viene installato un impianto fotovoltaico in quel quartiere, quando quindi è possibile iniziare a condividere dell'energia fotovoltaica.
Quindi scuole, condomini, ma anche edifici pubblici, parapubblici, enti del terzo settore, fatevi sotto, perché questa è una grande opportunità. Io ringrazio il professor Filippo Povera, che è stato con noi, lo ricordo, docente del Politecnico di Milano, per raccontarci di questa innovazione. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Per chi si mette in viaggio verso il proprio futuro, ora. Per te, responsabile flotta della tua azienda, Audi offre una consulenza personalizzata nella composizione del parco auto, un fleet manager dedicato e tutta la qualità e l'esperienza di Audi Service. Ad esempio, con Pick Up and Delivery, hai a disposizione il servizio di ritiro e riconsegna vettura presso la tua azienda. Audi for Business. Fare impresa. Guidati dall'avanguardia.
Strade in diretta.
Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente si verificano ancora code tra Grottamare Pedaso in direzione Ancona. Per lavori in direzione Pescara si verificano code tra Teramo e Roseto degli Abruzzi e tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, si rallenta per un veicolo in avaria tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. A causa di un veicolo in avaria sulla diramazione per Gallarate Gattico si verificano rallentamenti tra Castelletto Ticino e lo svincolo di Sesto Calende Vergiate in direzione della 8 Milano-Varese. Questa è la situazione al momento, torniamo tra circa un'ora più tardi.
Effetto giorno.
13:48, eccoci qua di nuovo con Effetto Giorno. Teniamo aperte, diciamo così, le porte spalancate sul mondo con Giampaolo Musumeci. Le anticipazioni di Nessun Luogo è Lontano. Ciao Giampaolo.
Ciao Alessio, buongiorno.
Allora, io vedo adesso Piazza Affari -7.3%, quindi prosegue lo sprofondo della borsa europea, ma anche quella americana ha chiuso molto male sull'onda di questi dazi annunciati. Trump ha detto: non preoccupatevi, le borse poi si risistemeranno. Se lo dice lui, voi ve ne occuperete, e come sempre anche con un taglio originale, no? Rispetto un po' a quello che già si sente in giro.
Ma cercheremo di dare taglio più nostro, quindi più politico e geopolitico. Da un lato, andando a vedere gli ultimi sondaggi, cosa dicono del gradimento degli statunitensi rispetto alla mossa di Trump.
Questa è una cosa che non si è sentita molto. Ecco. È già un'anticipazione?
Sì, non sono contentissimi. Ecco. Diciamo, già l'opinione pubblica è già un po' più polarizzata rispetto al gradimento. Ricordiamo che il gradimento di Trump non è altissimo, è sotto il 50%, ha fatto peggio di altri presidenti nei primi mesi del suo mandato.
Nonostante tutto questo scoppiettio di annunci.
Forse a causa di questo scoppiettio di annunci. Annunci che però a volte, Alessio, hanno un'eterogenesi dei fini piuttosto strana, no? Cioè, nel senso che è vero che lui dice: io non sono un presidente che dichiara guerra, lui è antiguerra assolutamente, però quella che noi abbiamo chiamato guerra dei dazi in realtà potrebbe avere degli effetti strani, per esempio. E con i dazi i membri della NATO faranno più fatica a raggiungere la soglia del 5%, ma anche quella del 3%.
Cioè arrivare a fine mese.
Banalmente, arrivare a fine mese i membri della NATO. E già questo è un effetto dirompente, perché il Trump spingeva...
Cioè sono i tuoi alleati, devono spendere di più per le armi e tu li dazi.
E tu cosa fai? Ecco. Altra effetti che non ti aspetti, costringerà sostanzialmente alcuni attori che appunto non ti aspetti a riposizionamenti nuovi. La Cina ha annunciato che coordinerà la sua risposta dei dazi con Giappone e Corea del Sud. E questa è una cosa molto strana. Cina, Giappone, Corea del Sud. La Cina, quella che appoggia la Corea del Nord, quella che lancia i missili verso il mare del Giappone, acerrimo nemico degli Stati Uniti. La Cina, che è il grande competitor degli Stati Uniti a livello tecnologico e per il futuro geopolitico del mondo, si va a alleare col Giappone e con la Corea del Sud, che sono alleati dagli Stati Uniti, almeno nella risposta. Insomma, non si capisce bene, amici o nemici, e questa strana pioggia dei dazi, tutti ieri hanno ricordato, noi forse per primi, che sono state colpite da un paio di isole a sud dell'Australia, tra quell'isola McDonald's. Questa è straordinaria, devo dire, se non facesse sorridere amaro, cioè abitata soltanto da pinguini, ironizzavo ieri dicendo A parte che il premier australiano si è detto preoccupato dicendo nessun luogo sulla terra è sicuro a questo punto, nemmeno i pinguini. L'unica spiegazione che mi è venuta in mente è che i pinguini mettono su una società per l'export di cubetti di ghiaccio, perché siamo praticamente in Antartide. Però scherzi a parte, ci sono alcuni paesi, soprattutto i paesi africani, come il Lesotho, ne parlavamo ieri, ma non soltanto, anche il Sudafrica, che hanno una serie di problemi di vulnerabilità gigantesche. Se tu gli vai a applicare dazi e tariffe del 50%, come è successo, sostanzialmente metti in ginocchio l'intera economia del paese. Se a questo aggiungiamo che in molti paesi africani il blocco degli aiuti della più grande agenzia umanitaria al mondo, USAID, ha sostanzialmente tagliato le gambe a tantissimi progetti, pensa che l'Esoto è il secondo paese più colpito dall'HIV, è chiaro che tu rendi paesi già di per sé vulnerabili ancora più vulnerabili. Allora, è vero, non stai facendo scoppiare guerre, però come dicevamo ieri in trasmissione con Vittorio Emanuele Parsi, tu non stai mettendo olio nelle relazioni internazionali, negli ingranaggi, tu stai mettendo tanti granelli di sabbia, quindi aumenti il rischio di conflitti sociali e aumenti il rischio anche di conflitti guerreggiati, con strani paradossi per cui per esempio non ha imposto dazi alla Russia.
Che infatti la borsa oggi festeggia.
Certamente, perché loro dicono, vabbè, ci sono già le sanzioni, praticamente non c'è commercio. In realtà non è vero, perché tramite varie triangolazioni sappiamo che la Russia è stata abilissima a tenere osmotica la propria bilancia commerciale.
Ora, qualcuno dice anche, attenzione a parlare troppo di dazi, perché è capacissimo che nel giro di qualche giorno ci ritroviamo che i dazi sono spariti, perché sono già iniziate le trattative.
Possibilissimo.
Quindi... Allora, parliamo d'altro.
Parliamo d'altro. Anche perché diciamo che accogliamo la tesi dell'utilizzo del dazio come arma geopolitica, no? Cioè il fine ultimo, se noi andiamo a vedere dal punto di vista economico, sembra un suicidio totale, no? Quindi evidentemente c'è un disegno politico.
C'è una ratio diversa.
La ratio qual è? Beh, sicuramente ristabilire un ordine mondiale diverso. E dividere l'Europa, per esempio, lui non vede l'ora che vi sia la processione dei vari leader europei.
Sì, l'Europa è proprio nel mirino.
L'Europa è assolutamente nel mirino. Parleremo d'altro in questa puntata, perché va a compimento l'odissea di Yoon Suk-yeol, che è il presidente sudcoreano accusato di impeachment, viene finalmente destituito, dico finalmente, dopo due mesi di varie pronunce e contropronunce.
Cioè, era un rito della democrazia che però serviva per chiudere
assolutamente
questa situazione.
Sì. E la chiusura cosa significa? Beh, da un lato che lui non solo deposto ma anda a processo, rischia teoricamente addirittura l'ergastolo se non la pena di morte, entro 60 giorni si andrà alle votazioni. Dobbiamo ricordare che la Corea del Sud è un importantissimo paese del sud-est asiatico, fra l'altro grande partner commerciale degli Stati Uniti, colpito anch'esso dalle sanzioni in maniera piuttosto forte dagli Stati Uniti. Per quello ti parlavo prima di quasi un riallineamento in chiave geopolitica per rispondere ai dazi.
La Corea è vicina all'Occidente, agli Stati Uniti, ma anche delle relazioni commerciali con la Cina, che in alcuni settori, se non ricordo male, importanti. Quindi diciamo chiaramente si può rispostare tutto l'equilibrio in un attimo.
Può andare a rispostare tutto. Poi torneremo a riaccendere i riflettori sull'avanzata di terra di Israele, di IDF, nella striscia di Gaza, mentre Benjamin Netanyahu continua la sua lunga visita da Viktor Orbán. Lì registriamo due schiaffi, per così dire. Il primo è il fatto che l'Ungheria ha deciso di uscire dalla Corte Penale Internazionale. E dall'altra parte il fatto che, siccome in realtà ci vorrebbe un anno per uscirne, teoricamente lui dovrebbe, Viktor Orbán, dare l'ordine di arresto di Netanyahu, cosa che non sta facendo assolutamente.
Mi fanno dei cenni, ma dobbiamo chiudere? Sì, dobbiamo pochi 50, sì, dobbiamo chiudere.
È un cenno particolarmente evidente, stringi.
Quindi, dovevi dire qualcosa, no, ti ho interrotto, no?
Assolutamente no, se no alle 16 che dico.
Se dici tutto adesso. Grazie Gianpaolo Musumeci, ti ascoltiamo
sempre.
Più tardi, nessun luogo è lontano. Alle 16 è tutto per la puntata di Effetto Giorno di oggi. Carlo Salvatore, in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti. Ciao.